Allora, grazie di essere venuti. Abbiamo convocato, d'accordo anche con i sindaci del Comitato di Distretto, che ricordo è un livello di gestione del territorio che coinvolge 9 comuni, diventeranno 7 per via delle due fusioni, ma rimaniamo con i 9 comuni, Ferrara, Masitorello, Voghiera, Copparo, Iolanda, Berra, Rotre, Sigallo e Formignana. 9 comuni del distretto Centro-Nord. Abbiamo qui oggi ospiti gentilmente anche la dottoressa Natalini, il direttore sanitario dell'azienda USL, che non era prevista nell'elenco delle partecipazioni proprio perché l'azienda ci tiene molto a chiarire gli aspetti di cui oggi trattiamo. Il direttore di distretto, dottor Cardelli, il direttore responsabile dell'ufficio di piano, il dottor Mauro Vecchi, e il responsabile dell'azienda per il Dipartimento delle Attività Socioassistenziali, il dottor Franco Romagnoni. Una sola premessa, e do subito la parola poi alla dottoressa Natalini, sul fatto che su queste materie ci sono davvero molte, è una complessa, ok? Ci sono diverse attività, modalità di programmazione. Su questo non abbiamo però mai fatto riservatezza. Se non ho fatto in tempo a fare la raccolta, la raccolta dei precedenti comunicati, ma tutti gli anni, quando parliamo del piano di zona, parlo del distretto Centro-Nord, abbiamo sempre fatto comunicati stampa, incontri con i sindacati, con le organizzazioni del terzo settore, precedenti a queste decisioni del comitato di distretto. Quindi non c'è mai stata una intenzione di riservare o di tenere delle decisioni chiuse in un cassetto. Tant'è che anche per queste decisioni, a cui si fa riferimento dalla data del 1° di novembre, avevamo fatto una consultazione il 26 di ottobre con 2 incontri specifici con i sindacati e con il terzo settore, per dire che i sindaci, come stile di rapporto con appunto le parti sociali, anche su questi argomenti vogliono mantenere un tema, una modalità di appunto conoscenza, trasparenza e di valutazione della realtà. Ogni distretto è diverso ed è giusto che sia specifico, anzi è la regione che assegna ai distretti la responsabilità di programmare l'uso delle risorse, con gli indirizzi generali ovviamente, ma poi declinati nelle singole realtà. Quindi per fare questo noi abbiamo sempre avuto adoperato la metodologia, dicevo, della con conoscenza, della trasparenza, della consultazione dei sindacati e del terzo settore. Per entrare quindi un po' nel merito dei chiarimenti, do la parola alla dottoressa Natalini.
Grazie, assessore. Io ovviamente parlerò in linea un po' generale dell'impianto, dell'utilizzo anche per l'aspetto sanitario del fondo della non autosufficienza. Ora, voi sapete che esiste un fondo regionale della non autosufficienza, che è quello più importante. Nel comunicato voi vedete che c'è gli importi che ci vengono erogati dalla regione. Per l'anno 2018 Ferrara ha avuto oltre 36 milioni di euro, quasi 37 milioni di euro dalla regione da utilizzare per la non autosufficienza.
Su tutta la provincia.
Su tutta la provincia. Dopodiché deve essere fatta una ripartizione in base alla quota capitale, in base alla distribuzione della popolazione nei vari distretti, e quindi avete gli importi che sono stati destinati ai singoli distretti. Ci tengo a precisare che il fondo nazionale della non autosufficienza, che corrisponde se no al 10% dei fondi che noi abbiamo, in realtà non c'è ancora stato confermato, e quindi noi ad oggi non abbiamo ancora la disponibilità certa di queste risorse. Come diceva l'assessore, queste risorse vengono utilizzate per la non autosufficienza, quindi per una funzione di natura sanitaria, sulla popolazione, su una pianificazione di tantissime tipologie di intervento. Grosso modo noi possiamo schematizzare che le due ampie aree di azione sono gli anziani over 65 e i disabili adulti, quindi sopra i 18 anni. Per queste categorie gli interventi che si possono fare sono tanti, anche se in parte vincolati, cioè quando ci arrivano i finanziamenti ci vengono date anche le regole sulla base delle quali noi possiamo effettivamente utilizzarli. All'interno di ogni ufficio di piano, di ogni distretto, vengono prese le decisioni su quali ambiti utilizzare, in particolare quali progetti attivare e quanti fondi destinare ad ogni singolo progetto. Le fattispecie che vengono prese in considerazione le possiamo comunque schematizzare in due. Il principale che noi riteniamo come obiettivo strategico è sempre il sostegno alla domiciliarità, che purtroppo però è anche quello di importo minore rispetto all'altro, che invece è la residenzialità e quindi la permanenza degli anziani o dei disabili all'interno delle strutture. Ho detto questo perché appunto ormai tutta la componente sanitaria e sociale ritiene che la possibilità di rimanere al proprio domicilio, che sia per il malato che deve guarire, che sia per l'anziano, che sia per il disabile, rappresenta comunque il gold standard a cui dobbiamo tendere. La istituzionalizzazione è una cosa subordinata della quale non possiamo fare a meno, ma non è mai la nostra prima scelta, la prima proposta che i nostri servizi fanno alle famiglie e agli utenti. Detto ciò, tra le varie possibilità c'è anche la CRA, la residenza, si tratta di posti definitivi dove cioè le persone vengono collocate sulla base di una graduatoria sempre basata sul livello di non autosufficienza, dove è prevista una compartecipazione alla retta. L'RSA, che in realtà è un nome che noi ancora usiamo perché abbiamo un retaggio vecchio, ma che nelle nuove delibere di accreditamento del socio sanitario in realtà non esiste più, ormai sono solo CRA, in realtà noi la continuiamo a usare anche qua a Ferrara perché sono strutture dove noi collochiamo le persone temporaneamente. Sono sempre ricoveri temporanei, sono ricoveri di sollievo che devono comunque poi esitare in una collocazione definitiva diversa, che può essere il rientro a domicilio o può essere la istituzionalizzazione. Le regole, come vi dicevo, per l'utilizzo di questi fondi prevedono che per le CRA ci sia una quota a carico dei comuni, e una quota sanitaria e una quota alberghiera. La quota alberghiera è quella che viene posta a carico dei pazienti utenti. Ed è una cifra stabilita dalle norme sull'accreditamento, quindi sono circa 50 euro al giorno che sempre e comunque gli utenti di queste strutture devono pagare.
Questo da sempre
non
è mai cambiato, insomma, in tutti
gli importi,
nel 2008.
Ecco, gli importi sono stati cambiati,
leggermente adeguati,
toccati, però una quota a carico dei cittadini c'è sempre stata.
Questo dicevo, al di là del cambiamento primo novembre, dopo primo novembre.
Prima. Questa è la regola, è sempre stata così, stata così in tutte le province, in tutte le strutture, è sempre stato così. Cosa è successo l'anno scorso? L'anno scorso noi abbiamo attivato la centrale unica di dimissione di continuità assistenziale, della quale abbiamo parlato tante volte, che era questa nuova modalità di presa in carico dei pazienti che devono essere dimessi dagli ospedali per trovare la soluzione adatta. E questo progetto l'azienda UL di Ferrara l'ha fatto sulla base di analisi epidemiologica dei dati dei nostri pazienti, ma anche perché volevamo evitare i reingressi in ospedale, volevamo trovare una collocazione più adatta alle condizioni di quel paziente. E devo dire che insomma è un sistema che sta funzionando molto bene perché abbiamo dei dati di attività molto positivi. Sapete che a luglio è partita quella di Ferrara, collocata dentro Acona, mentre tra settembre e ottobre sono partite le due centrali degli altri due distretti. Per come situazione collaterale a questo progetto, E tenuto conto che dai monitoraggi dell'andamento della spesa del fondo dell'anno scorso, arrivati a settembre, si era visto che tutte le quote che erano state destinate nei vari progetti non sarebbero state utilizzate completamente perché per alcune insomma, non c'era una richiesta da parte dei pazienti, si è pensato di attivare un progetto nuovo, quindi specifico per la realtà di Ferrara che non rientrava nelle regole generali dell'utilizzo dei soldi del fondo e si era detto per i pazienti in dimissione dall'ospedale che hanno bisogno di una fase temporanea all'interno della CRA SRSA, possiamo mettere a carico del fondo della non autosufficienza anche la quota che sarebbe stata quella alberghiera per il paziente. E questo era stato fatto per, diciamo, supportare maggiormente il lavoro delle centrali di dimissioni e per effettivamente utilizzare per i bisogni dei pazienti anche quelle quote residue che sarebbero rimaste del fondo della non autosufficienza, visto che noi li dobbiamo comunque utilizzare tutti per i pazienti e per i bisogni che loro hanno. Questi mesi, e quindi come tale era però una fase progettuale temporanea sulla che ci è servita per raccogliere dei dati, per capire un po' se c'era effettivamente un bisogno e quali avrebbero potuto poi essere le regole definitive di applicazione di un eventuale ulteriore provvedimento che si aggiungeva a tutti quelli che sono già in essere. Arrivati al monitoraggio di settembre e raccolti i dati sulla tipologia di persone che avevano usufruito di questo servizio, abbiamo ritenuto assolutamente necessario dire che si sospendeva e si cominciava a lavorare in modo più approfondito alle regole di ingaggio e di entrata all'interno di questo percorso, che, come ribadisco, si affianca a tutto quello che già c'è. E che nell'arco di quest'anno, grazie forse anche al lavoro ottimo della centrale di dimissione che è integrata al massimo con la parte sociale sia delle ASP che dei servizi sociali dei vari comuni, ha visto comunque un aumento dell'utilizzo di tutte le fattispecie a supporto alla non autosufficienza che sono a carico del fondo. Ho portato un esempio perché mi sembra abbastanza eclatante, dove il SAD, quindi l'assistenza domiciliare erogata dalle ASP, che consistono nell'aiuto ad alzare il malato, a lavarlo, quindi l'assistenza familiare, ha avuto un incremento del 25%, quindi è un impegno rilevante. Sono aumentati i ricoveri di sollievo e quindi i ricoveri che vengono fatti a carico del fondo per i pazienti che normalmente vengono assistiti a domicilio e che quindi per dare un sollievo alla famiglia o al caregiver si possono istituzionalizzare per dei periodi brevi. Insomma, tutto il supporto alla domiciliarità ha avuto un incremento e quindi si è pensato di fare il punto della situazione e di ripensare le regole di ingaggio per questo mese gratuito di RSA. Questo appunto è stato colto come un sospendere un servizio, in realtà un'abolizione di un servizio quando in realtà si tratta di una sospensione, ma che si inserisce in un quadro, ribadisco, più complessivo di tante iniziative a sostegno della non autosufficienza. Il concetto che ci tengo anche a chiarire è che l'utilizzo del fondo della non autosufficienza non è fatto come provvedimento a sostegno del reddito e quindi a supporto del bisogno economico delle famiglie, ma è utilizzato per il sostegno alla non autosufficienza, quindi l'accesso ai benefici avviene sulla base di scale di valutazione di gravità di condizioni cliniche, socio-assistenziali, perché anche l'assistenza insomma, è parte integrante della parte sanitaria. Quando si tratta invece di parlare di supporto al reddito, ci sono tutta un'altra serie di istituti che possono essere utilizzati dalle famiglie a carico dei comuni, per cui i comuni stanziano sempre delle somme a sostegno delle famiglie e anche di quelle che hanno contemporaneamente il beneficio per la non autosufficienza. Non so se questo è un concetto che vorrà essere approfondito maggiormente dalla parte comunale, però insomma, ci tenevo molto a precisare che non è, la sospensione non è stata fatta neanche con l'intento secondario di penalizzare da un punto di vista economico, perché le famiglie che veramente hanno problematiche di natura economica e che quindi non possono sostenere le rette delle crowd, le RSA, già ora e già prima e da sempre hanno la possibilità di chiedere eventuali sussidi, un contributo al comune, e questa è rimasta come è sempre stata. Quindi sono forme diverse di sostegno che si possono integrare e sommare, sempre sulla base di requisiti ben precisi e stabiliti da dei regolamenti sempre molto chiari.
Se ho capito bene, la sospensione l'avete decisa anche perché sono cresciute altre esigenze, no? Perché c'è stato, diceva prima, l'aumento appunto dell'assistenza a domicilio, che è aumentata del 25%, anche il ricovero di sollievo, quindi questi servizi richiedevano dei progetti che richiedevano comunque risorse, quindi anche avete spostato, diciamo, queste risorse anche su questi servizi, solo per capire se ho capito
scorso,
bene.
Erano rimasti dei residui, esatto. Che invece quest'anno sono stati completamente utilizzati, perché noi abbiamo spinto verso l'utilizzo dei progetti consolidati, che sono il nostro obiettivo prioritario. Okay. Ed effetti abbiamo visto che quest'anno, con tutti gli interventi che sono stati messi in atto, tutti i servizi a disposizione della popolazione sono stati effettivamente utilizzati in modo aumentato. E questo per noi è un grosso successo, perché vuol dire che stiamo riuscendo ad aiutare le famiglie che hanno dei pazienti non autosufficienti con gli istituti che sono normalmente previsti. Quello che avevamo attivato l'anno scorso era qualcosa in più per cercare di intercettare un bisogno diverso che non riuscivamo a utilizzare con le categorie precedentemente previste, ma che appunto quest'anno abbiamo visto che tutti gli interventi che abbiamo fatto stanno andando invece nella direzione della programmazione standard. Quindi stiamo comunque coprendo una fetta di bisogno che fino all'anno scorso probabilmente erano famiglie che non riuscivamo ad intercettare, adesso sono state trovate, aiutate, supportate nella programmazione standard, e quindi l'intenzione dei comuni all'interno dei comitati di distretto e degli uffici di piano è la possibilità di mantenere eventualmente anche questo istituto che avevamo messo sperimentale, ma con regole ben precise, più chiare, che si inseriscono all'interno delle regole chiare e precise che sono per tutte le altre forme.
Non so se valga la pena precisare, tra altre cose, che l'assistenza domiciliare del SAD rientra nei LEA, quindi è un livello assistenziale essenziale, va garantito obbligatoriamente, insomma, non può essere compresso assolutamente rispetto all'altro, che invece è un intervento che può essere fatto, ma può anche.
Il nostro distretto da molti anni non aveva una ripresa di questi strumenti sulla domiciliarità, anche questo mi sembra importante sottolinearlo, vuol dire che proprio attraverso la centrale di dimissioni, intercettando i problemi al momento anticipato, che bisogna cominciare prima della dimissione, questo lavoro con le famiglie, con l'assistente sociale che appunto approccia la situazione concreta, sono appunto aumentati gli usi di questi strumenti per la domiciliarità, quindi il sostegno con l'assegno di cura, quindi il servizio assistenza domiciliare integrato con l'assistenza domiciliare infermieristica, spesso serve anche l'aspetto professionale dell'ADI attraverso la collaborazione con l'ADLO, ovviamente questa complessità. Posto che lì abbiamo investito con delle risorse di personale specifiche delle aziende sanitaria e ospedaliera e dell'ASP con l'assistente sociale, questa centrale di missioni ha iniziato a far usare meglio questi strumenti. Sul tema delle risorse, diceva prima la dottoressa Natalini, ogni comune ha dei regolamenti per contribuire all'integrare le rette. Questo è da sempre. Ogni comune ce l'ha diverso, perché ogni consiglio comunale delibera quello che vuole. Il nostro regolamento è, direi, di già 4-5 anni fa, non è cambiato. Questo sì che dipende dal reddito, perché se devo dare un contributo con moneta della finanza pubblica, devo sapere che questa persona ne abbia bisogno. Oggi sappiamo che lo strumento dell'ISEE è l'unico che abbiamo per discriminare, si deve fare l'ISEE, la persona se non ce l'ha lo deve fare e si crea tutto un... In questo momento appunto non avevamo messo neanche questo filtro perché nel momento delle dimissioni questi conti non si riesce a farli. O la persona è già l'ISEE, o la persona è già conosciuta dai servizi, ma se è una persona nuova, nel senso non conosciuta, sono cose che nel giro di 4-5 giorni non si riescono a recuperare proprio perché la persona è già in ospedale, i suoi familiari, se ci sono, sono in difficoltà per assisterlo. Quindi sono robe che, quindi anche nell'individuare dei criteri, cosa che faremo proprio per condividere meglio questo strumento, che abbiamo capito per la prima volta di quanto poteva essere quantificato, no? Se prima non, fino a settembre 2017 non mi sembra che ci fosse nessuno fuori per strada o dimesso con il letto in porta, quindi c'è sempre stata l'assistenza e anche il contributo quando la persona non poteva poi pagare, questo c'è sempre stato. Il fatto di aver avuto queste risorse che potevamo sfruttare il nostro residuo con uno strumento che abbiamo quantificato per il primo anno quest'anno ci dà la misura della serie, è uno strumento che serve, però dobbiamo riuscire a dimensionarlo con le quantità che sono sostenibili dal nostro fondo. Cioè, siccome le risorse non sono infinite, dobbiamo scegliere quali strumenti usare. Proprio quest'anno sono aumentati gli strumenti verso la domiciliarità, non possiamo contraddire noi stessi dicendo che la cosa più importante è che le persone stiano bene al domicilio e poi gli do più soldi ancora sulla residenzialità. Cioè, allora l'incongruenza sarebbe ancora maggiore. Allora ecco il tema di trovare dei criteri che ci aiutino a rendere di nuovo questa misura fruibile, con ovviamente delle limitazioni in senso quantitativo sul totale, non sulla singola persona, ma se manteniamo quell'ipotesi di 450.000 euro che era previsto per il nostro distretto, siamo costretti a tagliare delle altre cose, perché la coperta appunto è quella, sposta da qui, sposta da là, sottotitolo, il Fondo Nazionale verrà calato, l'abbiamo saputo 20 giorni fa e siamo nel corso del 2018, non è dell'anno prossimo, siamo nel corso del 2018 e abbiamo saputo che ci calano, è ovvio che è un finanziamento molto minore perché di 36 milioni della provincia di Ferrara, quasi 37 regionali, sono 3,5 quelli nazionali, sono una quota molto inferiore, però è chiaro che su queste misure tutti i soldi noi li usiamo per degli scopi assolutamente importanti, quindi fanno la differenza averli o non averli.
Però sempre se ho capito bene, tramite invece il sostegno al reddito, già comunque delle famiglie avevano potuto usufruire di quello che è stato un servizio diciamo più generalizzato dal 2017, se non sbaglio, quindi già in passato alcune famiglie dopo la dimissione e l'indirizzo insomma in una RSA avevano potuto usufruire di questo aiuto in base al reddito, quindi la differenza è stato ampliarlo
su un'altra cosa, cioè questo primo mese gratuito è stato gratuito per tutti.
Ok, però voglio dire.
E dopo il primo mese, se entravano in casa protetta, anche lì c'è la possibilità di chiedere il contributo per
al
comune per coprire la.
Questo diciamo mese gratuito.
Sì.
Prima era comunque previsto per famiglie che avessero un reddito, un ISEE, basta.
Sì,
ecco,
con il regolamento del comune il contributo sull'integrazione retta copriva anche l'aspetto delle RSA.
Ecco, e la differenza è stato che è stato ampliato diciamo, a tutti, insomma, diciamo, ecco, certo. Questo volevo capire.
Okay. L'altra differenza è che il contributo partecipativo da parte del comune alla spesa dell'utente, una volta deciso, segue l'utente per tutto il periodo in cui ha bisogno del servizio. Uh-huh. Quindi se il progetto RSA dura 3 mesi, l'intervento del comune dura 3 mesi. Se si tratta di un ingresso definitivo in CRA, dura per tutto il periodo in cui le caratteristiche di reddito della persona di bisogno sono mantenute. Quindi oltre a questa osservazione che lei ha fatto, sicuramente anche quella temporale.
Si può?
Ti do un importo, adesso prendo per non scrivere, vi dico quant'è l'integrazione retta per le aziende e come sarà.
si possono avere quanti sono, diciamo, almeno nel nostro distretto, le persone che usufruiscono di questa possibilità in base al reddito, cioè di poi avere un percorso di dimissione protetta e anche sostenuto dal punto di vista economico? Ci sono dei numeri per capire quanti pazienti...
Quindi con le regole precedenti,
esatto,
che utilizzano il percorso comunale,
esatto,
con
esatto.
Secondo me il comune li ha sicuramente questi dati, rendi conto tutto.
E quanti invece sono stati con, diciamo, questa sperimentazione?
Questi ce li ha.
Ah, quelli ci sono, ecco.
Sono divisi per i tre distretti, c'ho scritto il numero dei
pazienti.
E questi
sono generali, tutti.
Questi
tutti.
Sono del...
Da cui invece...
Questi sono quelli che sono stati dal periodo
in generale,
di attivazione col mese gratuito,
perfetto,
quindi con gli importi e i numeri.
Perfetto, ho letto tutto.
Quelli che invece aderiscono al contributo comunale, che poi...
Da quelli per loro non cambia niente, per loro non cambia nulla.
Cambia comunque la prosecuzione dopo, perché dopo
sì,
il primo mese...
No, ma rispetto al primo novembre
pagare.
Loro per loro non è cambiato
nulla.
Niente, continuano a essere sostenuti, ecco, questo era... Okay.
Il centro nord sono i 300 che sono indicati per quest'anno, sono stati 300,
okay,
il centro nord, per 450.000 euro.
Sì, sì, quelli sono quelli, quelli proprio generali, tutti quanti. Era per scorporare quanti erano invece quelli che da sempre e ancora in futuro avranno diritto a questa cosa.
Allora, parliamo di 1 milione di euro del comune di Ferrara, cioè AS,
sì,
che integra le rette di anziani in strutture e centri diurni. Poi abbiamo l'integrazione rette per disabili, perché lo stesso fondo non autosufficienza richiede una quota sempre per le strutture,
sì,
della quota sanitaria,
sì,
della quota sociosanitaria e quella del comune, barra utente barra comune. Per gli adulti in struttura parliamo invece di 1.450.000 euro. Quindi, strutture come quelle accreditate, cioè si pagano con i fondi della non autosufficienza, ok? Quindi anche qui sempre in attuazione delle delibere regionali, cioè sulle quote, noi abbiamo stabilito i criteri nel senso del reddito,
certo,
del contributo dei, dei...
E quanti sono questi utenti?
Si adesso...
Più. Questo è il centro nord,
solo il comune centro... di Ferrara, attenzione, questi numeri sono
comune.
Solo il comune, neanche l'ASP,
sì, sì,
solo l'ASP per il comune di Ferrara, l'ASP per Voghiera, l'ASP per Masitorello, non lo so cosa stanno facendo.
Quindi non il distretto, proprio solo Ferrara.
I dati
i numeri,
sono riportati nel comune,
questi sono tutti
il
distretto,
sono
distretto, questi sono di Ferrara.
Sì. Okay. Quindi c'è una bella differenza,
sì,
che
sì,
il comune di Ferrara mette più di 1 milione di euro
sì,
a sostegno del reddito per le rette, è veramente un dato molto importante.
Gli anziani sì, e 1.450.000 sull'integrazione rete delle de persone con disabilità. E no, i numeri ve li devo dare con più calma perché non ce li ho così in diretta.
Okay. Sì, non si può neanche fare il calcolo matematico.
No,
che
perché
una persona
può avere un contributo temporaneo solo per quel momento,
sì, sì,
poi
sì,
dal domicilio.
Certo,
quindi,
sì, sì, sì.
Però sono importi ovviamente consistenti, che assolutamente sono proprio la quota che noi trasferiamo all'ASP per ogni anno per l'assistenza alle persone.